le slide che ho messo sono tutte o ne deve mettere ancora?
Devo mettere quelle di oggi, di mercoledì, di giovedì.
Prossimo?
Sì.
Ah, ok.
E ormai faccio un PDF e lo linko con tutte le slide che sono da studiare, se no, insomma, le avete si parte la stessa cosa. E poi avevo messo un questionario che poteva simulare le domande o il tipo di esame, insomma, che sarà fatto, avete provato a farlo, ci sono problemi con il tipo di domande. L'ultima volta abbiamo iniziato a guardare il livello base su cui si articola la lingua, che è il livello dei suoni, perché appunto il linguaggio è avviene per un mezzo di comunicazione che è quello acustico, quindi noi quando percepiamo le differenze linguistiche le percepiamo come differenze di suoni, le nostre parole, le nostre frasi, i nostri segnali linguistici sono primariamente fatti di segnali. Questi segnali acustici sono prodotti tramite la voce, percepiti tramite insomma, prima l'orecchio e poi una serie di aree che sono adibite proprio alla percezione acustica in generale e che hanno delle particolarità quando si tratta di, della percezione acustica del suono linguistico in particolare. Abbiamo infatti iniziato a vedere che la percezione del suono avviene. Il suono linguistico avviene in alcune maniere precise, cioè la percezione che a partire da un segnale che è molto vario forma delle categorie che sono riconosciute in maniera univoca. Quindi noi abbiamo tantissima variabilità, per esempio, nei suoni vocalici e nei suoni consonantici a livello acustico contingente, ma poi questi suoni vengono collegati a delle rappresentazioni che sono poco astratte e quindi meno varianti, cioè ci sono tanti modi di fare un suono linguistico. Se noi lo registriamo e lo misuriamo, vediamo che il suono varia molto a livello di segnale acustico, ma poi questo suono viene accentrato, cioè viene rappresentato come invariante in un certo senso. Quindi il primo livello di articolazione l'abbiamo visto, abbiamo iniziato a vedere anche che ci sono delle dei meccanismi della percezione che fanno sì che noi possiamo dire che un livello, no, perché, che un livello, che il livello dei fonemi, che il livello dei suoni linguistici ha, in un certo senso, a livello psicolinguistico, una sua rappresentazione. Cioè ci sono dei meccanismi adibiti alla rappresentazione del suono linguistico all'interno delle nostre strutture. Adesso quello che iniziamo a vedere è quello che succede quando questi suoni si combinano a formare delle unità che sono, cominciano ad avere significato proprio, perché i suoni non hanno significato proprio, permettono di distinguere dei significati tra varie parole diverse, ma di loro non sono portatori di un significato. Cominciano a essere portatori di significati solo quando si combinano in unità più grandi. Le unità più grandi, in questo senso, sono quelle che cominciano a costituire il livello della morfologia che vediamo oggi. La prima parte della lezione sarà vagamente noiosa perché parlerà con tratterà a livello di linguistica formale delle descrizioni morfologiche che riguardano proprio i processi di composizione della parola, ma descrivendo il linguaggio appunto come codice, quindi vedendo le relazioni tra gli elementi che lo compongono e le loro regole di combinazione. Se questa cosa non funziona, forse visto che siamo in quattro possiamo vedere direttamente la computer. Cosa dite?
Mm-hmm.
Yeah.
Limatore.
C'è anche il capitello che si sposta.
Mi scuso un'altra volta per il disagio, perché io con i proiettori ho pochissima fortuna. Dunque iniziamo a vedere qual è il livello della parola e delle sottoparti che la compongono. Quindi da una parte appunto si vede la morfologia, che è proprio quello che riguarda il tipo di processi e il tipo di unità, e dall'altra il lessico, che riguarda più la parola come unità a sé stante e dotata di alcune proprietà. La vediamo un po' rispetto alle regole di composizione e poi rispetto alla tipologia, quindi nelle varie lingue, come vengono sfruttate queste regole e come danno origine a diversi tipi di strategie compositive. Questo perché? Perché vediamo sempre la tipologia? Perché noi vediamo quello che succede, come realizzarsi nelle lingue particolari, che però è un effetto di quello che supponiamo essere una facoltà cognitiva generale. Quindi, come avevamo già detto un po' nell'introduzione, quello che noi vediamo nelle lingue è un ambito di variazione possibile che è ridotto rispetto a quello che potrebbe essere invece la variazione possibile in assoluto. Quindi noi avremo un insieme di possibilità combinatorie, ma vediamo che le lingue ne sfruttano solo alcune. Questo è particolarmente visibile nel caso dei fonemi, perché appunto nel livello precedente sappiamo che abbiamo visto che l'apparato fonatorio è fatto in un certo modo, quindi i suoni che si possono produrre sono quelli. Lo vedremo anche quando il livello coinvolto è un po' più astratto. Quindi vedremo che le strategie per combinare le parole sono poche, sono sempre quelle. A questo punto però non possiamo più fare capo a una proprietà fisica dell'apparato fonatorio, quindi dobbiamo cominciare a pensare, a chiederci come mai l'ambito della variazione a livello di morfema è così contenuto. E a questo punto risulta economico pensare che sia proprio dovuto al fatto che il linguaggio è una facoltà universale, e quindi quello che può variare varia all'interno di quello che è consentito cognitivamente. Quindi appunto la lezione di oggi si articola in tre parti. Una è la descrizione dei processi e della comprensione degli elementi che formano il sistema della morfologia, un rapido sguardo alla tipologia e infine cominciamo a vedere quali sono i processi che riguardano la rappresentazione della parola a livello cognitivo. Quindi a seconda, cioè seguendo quello che abbiamo visto come principio della doppia articolazione, vediamo che ogni segno linguistico è scomponibile in una serie di unità dotate di significato prima e non dotate di significato poi, quindi abbiamo diversi livelli di articolazione. Il livello del morfema è un'unità intermedia, dicevamo, tra il livello minimo, che è quello del suono che non porta significato, e il livello della parola e poi della frase, che portano significati complessi. Vediamo quindi come sono fatte queste unità che poi si combinano e andiamo anche a vedere tra oggi e l'ultima lezione se esiste effettivamente a livello mentale una rappresentazione di questi elementi che noi vediamo descritti da una serie di formalizzazioni della linguistica descrittiva che non si occupa appunto di misurare i loro processi di produzione e comprensione, ma si preoccupa di descrivere lo stato della lingua nei rapporti tra le parti che la compongono. Quindi,
I morfemi, dicevamo, sono composti da combinazioni di fonemi. Questo è abbastanza intuitivo, perché ogni segno linguistico è composto da combinazioni di fonemi. Infatti, i fonemi, cioè i morfemi, sono insiemi di suoni. Cioè, fisicamente il loro significante è fatto da un insieme di suoni. A differenza dei fonemi, però, questi portano significato grammaticale. A volte un morfema può essere composto da un solo fonema. Per esempio, se io dico gatto o gatta, la O e la A sono un fonema solo, ma costituiscono un morfema. I morfemi, appunto, sono queste unità che non sono ancora parole, anche se a volte possono esserlo, e che costituiscono la base per le opposizioni di significato. Opposizione di significato significa che se io metto un morfema, la parola ha un significato, se io ne metto un altro, la parola ne ha un altro, come nel caso di gatto gatta. Con il morfema O, che è il morfema del maschile singolare, la parola significa gatto maschio, nell'altro caso gatta femmina. Quindi vediamo che appunto è una opposizione di un significato minima. Prima di chiederci che cos'è il morfema e capire che questo riguarda il livello di formazione della parola, possiamo anche provare come parlanti nativi a fare questo esercizio metalinguistico e chiederci effettivamente che cos'è la parola. E vediamo che effettivamente rispondere a questa domanda non è in realtà così semplice. Cioè, secondo voi che cos'è una parola?
È difficile dirlo perché potrebbe essere un qualcosa di reale, tangibile, anche un concetto astratto, una semplice parola. Quindi sì, dipende dai significati alla quale sono legati. Potrebbe anche essere una categoria oppure un aggettivo.
Mm-hmm.
Prima segno di morfemi che ha significato, esatto, cosa ha significato.
Ok, anche questo. Sì, in realtà sono vere tutte queste cose, cioè è difficile dare una definizione univoca di parola, cioè se noi, eppure se io vi dico ditemi una parola, voi rispondete qualcosa che intuitivamente è giusto. Però, al di là del parlante nativo che lo sa, è veramente difficile dare una nozione formalizzata di parola. I criteri su cui si è d'accordo, però, è il fatto che la parola sia enunciabile in isolamento come un'entità autonoma. Quindi, per esempio, cassa è una parola, mentre cas non lo è. Oppure il fatto che non possa essere interrotta inserendo altri costituenti tra le varie parti, tra i vari morfemi, cioè se io non posso aggiungere altri pezzi, quella intuitivamente è una parola. Però appunto come parlanti nativi ne abbiamo già un'intuizione. Il livello della parola è però intuitivamente importante, perché poi quando noi andiamo a fare un'operazione metalinguistica di descrizione sappiamo che la parola è scomponibile in diverse sottoparti, quindi abbiamo già visto i fonemi che non hanno significato e questa volta vediamo i morfemi che il significato ce l'hanno, cioè nel senso che cosa significa che hanno significato? Che hanno, possono portare opposizioni di significato, e quindi se io li cambio, cambio il significato della parola. Come sono fatti questi elementi? Diciamo che sono di diverso tipo già all'interno di una lingua stessa e sono ancora più di diverso tipo se noi andiamo a vedere l'orizzonte di quello che avviene nelle possibilità delle varie lingue. Però il morfema ha questo status di livello intermedio, per cui è l'unità più piccola di quelle che possono portare significato. I significati che sono inseriti in un morfema sono di diverso tipo e ci danno diversi tipi di morfema, cioè vengono classificati a seconda della funzione che svolgono nel portare significato lessicale e grammaticale. Ovvero, il morfema, e poi lo vediamo fra un po' molto meglio, non porta solo, cioè non porta solo un'opposizione di significato, ma ha anche un insieme di proprietà che sono proprietà funzionali. Per esempio, se io ho gatto e ho quella parola che ha il morfema di maschile singolare, ho una serie di funzioni che si attivano a causa di questo genere numero, perché poi io quando andrò a mettere un articolo dovrò accordarlo per forza con genere numero, e quindi una serie di relazioni che avvengono a livello sintattico nella frase partono dal livello del morfema. Quindi il morfema è non solo quella parte che associa i fonemi per formare delle parole, ma prepara la frase, cioè prepara le parole ad essere allacciate in una stringa di frase. Quindi il livello del morfema è il primissimo livello che, su cui si innesta la proprietà della dipendenza della struttura. A livello di parola, il morfema può, a seconda del tipo di lingua, soprattutto comparire o meno in isolamento. Cioè ci sono morfemi che sono effettivamente parole intere, e questo cambia molto il tipo di lingua, dal tipo di lingua. Per esempio in italiano abbiamo una forma con un morfema tipo cantò, in cui O esprime le relazioni grammaticali di soggetto e tempo e persona. Mentre in inglese questa stessa funzione è svolta da parole che sono parole autonome. Quindi sono sempre parti della morfologia, ma diversi modi di esprimere lo stesso tipo di relazione. Quindi un morfema può comparire da solo, in tal caso si parla di morfema libero, oppure può comparire solo insieme a altri morfemi, quindi combinarsi nella parola. Questa sottodivisione distribuzionale dei morfemi dà origine alla prima differenza, a una delle grandi differenze tra le lingue. Quindi a seconda del numero di parole che appaiono come morfemi liberi o legati, le lingue poi sono di diverso tipo. L'italiano, lo vediamo meglio dopo, è una lingua che si chiama flessiva o fusiva, perché i morfemi tendono a essere molto più legati di quanto siano liberi. Mentre l'inglese o il cinese sono lingue isolanti, perché le relazioni morfologiche vengono esposte da parole che sono che appaiono in autonomia all'interno della frase. Quindi i morfemi possono comparire in isolamento, sì, anche in italiano, cioè ci sono delle parole, dei morfemi che sono delle parole intere, cioè non solo delle parole funzionali, ma anche delle parole dotate di significato lessicale, tipo bar, che è un prestito, ma anche avverbi, insomma. O nomi invariabili, quindi tipo tribù, città, sono nomi monomorfemici. Oppure possono apparire appunto solo quando sono in una combinazione con altri morfemi. Quindi i morfemi liberi appunto sono sia parole lessicali sia parole funzionali. Adesso andiamo a vedere meglio che cosa significa questa, che è una divisione di base importantissima, perché poi ci darà anche diversi esiti rispetto a quelle che sono le implicazioni neuropsicologiche del linguaggio. Quindi l'altra divisione grandissima tra i tipi di morfemi riguarda che cosa è la funzione principale di quel morfema all'interno delle combinazioni linguistiche e come funzione. Quindi possiamo avere dei morfemi lessicali e dei morfemi grammaticali. Il morfema lessicale è quello che costituisce il lessico portatore di significato, quindi sono i nomi, i verbi e tutto quello che porta un'informazione semantica rispetto al referente e alla referenza. Quindi appunto cane, città, andare, sono tutti morfemi, cioè can, andar, sono tutti morfemi lessicali, cioè quelli che appunto ci dicono le informazioni referenziali. Questa è una classe aperta, nel senso che possiamo sempre introdurre nuovi morfemi lessicali, cioè viene inventata una parola nuova, quella parola nuova la viene inserita nella classe dei morfemi lessicali, praticamente. Quindi quando noi, non so, facciamo un prestito da un'altra lingua, oppure denominiamo un oggetto nuovo, un'attività nuova, possiamo appunto inserire un nuovo elemento in questa classe, che quindi si dice classe aperta. Come abbiamo già visto, questa è una delle classi in cui si misura, cioè si vede chiaramente una delle proprietà del linguaggio che abbiamo visto, scusate, all'inizio, che è l'arbitrarietà del segno linguistico. Cioè non c'è nessun motivo per cui a una determinata stringa fonologica venga assegnato un determinato significato lessicale. Cioè questo varia moltissimo il tipo di significante, il tipo di stringa, il tipo di suono, rispetto al tipo di cose a cui si associa. Cioè le parole possono essere lunghe o corte, fatte con molte vocali, con molte consonanti, e questo non cambia assolutamente niente rispetto al loro rapporto tra significato e significante. Questo può sembrare una banalità, però vediamo fra poco quanto in realtà ha importanza quando lo andiamo a confrontare con quello che succede nell'altra classe di morfemi, che sono i morfemi grammaticali. I morfemi grammaticali sono, come anticipavamo prima, quella classe di morfemi che, oltre ad avere del contenuto semantico, porta un contenuto funzionale, quindi comincia a fare da base per quelle che sono le relazioni tra le parole nella frase. Quindi io ho per esempio un morfema di singolare maschile che mi funge da portatore di significato, che per esempio il referente che indico è uno solo ed è un maschio nel caso di un'entità animata come il gatto, ma questo morfema mi funge da da base appunto per l'accordo, che è una relazione che oltre la parola passa a livello della frase. Quindi questo, il morfema grammaticale rispetto al morfema lessicale, ha una sua parte funzionale e funzionalizzata. Quindi non indica un'entità, non indica un processo, non indica qualcosa che pertiene direttamente a uno status referenziale inerente, ma riguarda delle modificazioni, ma soprattutto la sua parte importante è quella funzionalizzata. È talmente funzionalizzato che a volte noi abbiamo dei morfemi che hanno solo una parte funzionale, perché se io dico il gatto maschile singolare, il gatto è animato e quindi so che sto parlando di un animale maschio, ma se io dico il divano, che pure ha genere, il genere del divano non è portatore di nessun significato. Quindi quello che mi serve, cioè quello a cui mi serve il genere di divano, è il maschile singolare, che mi serve non tanto a definire una proprietà della referenza, ma a fare un'operazione funzionale, che è quella dell'accordo. Cioè io devo sapere che divano è maschile e singolare per metterci l'articolo giusto e l'aggettivo accordato in maniera giusta. Quindi il morfema appunto è il primo elemento del pattern che poi forma i rapporti di dipendenza nella frase, che ci permette di capire che le parole a distanza si riferiscono le une alle altre. Una cosa importantissima è che questi morfemi codificano dei significati, ma codificano sempre le stesse cose. Cioè se noi andiamo a misurare, a vedere quali sono i morfemi a livello delle varie lingue, vediamo che questi sono pochissimi e che molti hanno una diffusione che riguarda quasi tutte le lingue. Per esempio il morfema di numero c'è nel 90% delle lingue. Cioè che cosa significa? Che se io prendo una lingua a caso nel mondo, ho 9 possibilità su 10 che questa lingua marchi il numero con un tratto funzionale. Naturalmente questo a livello cognitivo può essere una spia di processi extralinguistici, nel senso che se tutte le lingue marcano il numero, possiamo ragionevolmente chiederci perché, e la risposta forse va nella direzione di la cognizione numerica è importante, quindi avere un tratto che la codifica all'interno del linguaggio è stato biologicamente vantaggioso e quindi, e quindi la lingua in un certo senso ha messo nella sua grammatica, quindi ci obbliga a esprimere un tratto che riguarda un'informazione referenziale importante. È chiaro questo?
Se avessimo assimilato nel linguaggio anche una parte numerica, che quindi è, cioè, non sono più scindibili come due processi diversi, ma...
Beh, allora, i processi che danno l'informazione sono in un certo senso diversi.
Sì, perché quello matematico è sempre un'area e la... Sì. Tra voi vengono...
Però diciamo che il linguaggio ti obbliga a contare ogni volta che parli, perché poi devi mettere il tratto di singolare plurale. O almeno, cioè, dobbiamo chiedercelo, stiamo iniziando a chiedercelo abbastanza sensatamente, insomma, che poi non c'è solo il numero, ci sono anche altre parti del discorso, quali il tempo verbale, per esempio, cioè il fatto che un'azione sia successa nel passato o sia successa nel presente. Il tempo è un'altra delle categorie che vengono grammaticalizzate spesso. Cioè queste parti, allora, noi quando parliamo di una referenza siamo noi che scegliamo di che cosa stiamo parlando, cioè sono io che scelgo di parlare di un cane o dei morfemi o di altre cose, però io non posso scegliere quali morfemi mettere, perché se la mia lingua marca genere e numero o se il mio verbo marca persona, tempo, aspetto, io li devo flettere il verbo quando sto parlando. E quindi in un certo senso sono obbligata a esprimere attraverso una serie di rapporti funzionali un'informazione. Quindi la lingua in un certo senso ha costruito la propria struttura attorno alla enunciazione di informazioni importanti. Questo riguarda appunto il rapporto, diciamo, del linguaggio con altre proprietà che sono extralinguistiche e il cui ruolo probabilmente è stato a un certo punto della nostra storia evolutiva molto saliente e quindi ha portato a costruire il linguaggio in una certa maniera, non un'altra.
Ad esempio la capacità di percepire la quantità, la differenza di quantità tra due,
sì, esatto,
tra due cose. Cioè può essere quello che ha favorito l'esistenza del plurale e del singolare, ad esempio, nella lingua.
Sì, probabilmente sì. Speriamo di sì. Sì, sono idee relativamente nuove che comunque, cioè, vanno un po' in questa direzione adesso. E, quindi appunto i morfemi grammaticali riguardano la funzionalizzazione di alcune opposizioni semantiche. Quindi io ho un'opposizione di numero singolare e plurale che poi mi serve a fare dei pattern di accordo nella frase. I morfemi grammaticali sono una classe chiusa. Però, attenzione, quindi se io ho un set di morfemi che mi fanno la flessione del verbo, per esempio il mio verbo ha tre informazioni sulla persona o due informazioni sul numero, non posso io parlante decidere di aggiungere un'altra. Cioè, neanche se si mettessero d'accordo tutti i parlanti. E insomma, questo è un argomento relativamente attuale quando si parla di flettere o non flettere tutti i nomi anche per il femminile, perché effettivamente è una cosa secondo me a livello linguistico un pochino macchinosa, nel senso che appunto non sempre quel significato che noi mettiamo nel morfema è interpretato. Per esempio il genere di divano non è interpretato, nel senso che se io dico divano maschile non è un maschio. Allo stesso modo quando io dico bambini, il femminile è sottodeterminato perché economicamente non ci conviene dire bambini e bambine tutte le volte, quindi la lingua si inventa un sistema per eliminare l'informazione ridondante. E il fatto di doverla poi artificiosamente mettere in un secondo momento, per un fatto culturale, è vero, può succedere, può modificare la lingua, però sì, forse rispetto a questi discorsi è meglio fare un attimo di riflessione prima di perché le lingue sono fatte in un certo modo. E diciamo che il fatto che siano tendano all'economia di codifica è una spiegazione che regge di più di le lingue sono patriarcali, ma questo insomma è un altro discorso, nel senso che se noi vediamo in tipologia che cosa succede nelle lingue, vediamo che i morfemi tendono a volte a interpretare i significati, a volte no. C'è proprio una proprietà costitutiva, e il fatto che sia il maschile significa semplicemente che il maschile porta meno informazione.
Comunque ci sono lingue tipo l'arabo che hanno anche i verbi al maschile e i verbi al femminile per dire le stesse cose.
Sì.
Poi non so se magari non hanno gli articoli e per questo hanno bisogno dei verbi fatti in questo modo. Però lì hanno una società molto patriarcale.
Sì, questo è vero. A parte che anche l'italiano, in fin dei conti, marca a volte il genere sul verbo, tipo il participio passato, tipo io dico sono andata. E quindi anche là, a livello di descrizione, però...
Però per esempio forse... nel croato non ci sono gli articoli. Ci sono alcune differenze che per esempio in croato, o come in latino, come in tedesco ci sono i casi, in italiano non ci sono.
Mm-hmm, sì, anche tutte queste sono parti distintive della tipologia, cioè di quali sono le varie strutture che le parole usano, cioè che le lingue usano per combinare le parole. Infatti non tutte le categorie sono universali, nel senso che i nomi verbi ce l'hanno tutti, l'articolo è un po' più meno diffuso, insomma. E anche il tratto di genere non è sempre in tutte le lingue realizzato, cioè a volte appunto è solo sul nome, a volte è solo sul verbo, però anche qua forse il genere è una delle parti del dei morfemi che sono più sensibili effettivamente a una modificazione culturale, perché il numero lo è molto meno. Però appunto non so quanto ci sia di causa e quanto ci sia di conseguenza nel trovarlo o non trovarlo in una lingua. Quello che stavo pensando appunto è che prima di voler intervenire ufficialmente sulla modifica strutturale di una parte di una lingua, forse dobbiamo chiederci perché quella parte è fatta così e soprattutto se è così dappertutto, il che non significa che... questo sia in un certo senso giustificato, cioè mi spiego meglio. Sottodeterminare nel senso di togliere una parte di informazione usando il maschile è dovuto al fatto che io ho bisogno di mettere un tratto perché l'articolo lo veda per fare l'accordo, altrimenti non posso fare la frase. E quindi che cosa metto? Metto il tratto che ha meno informazione, idealmente. Cioè, se ne sceglie uno dei due... in questo caso sono due, e come nel verbo potrebbe essere mettere l'infinito, cioè una parte della flessione viene messa perché appunto serve la parte funzionale. Questo non significa che la parte semantica debba essere per forza recuperata, però siccome questa parte semantica comunque è presente nel sistema di flessione, è chiaro che si forma una specie di interferenza.
Anche un po' come il neutro del tedesco, tra virgolette, nel senso che divano sì, sappiamo che è maschile,
esatto.
Però sappiamo anche che non è un maschio e quindi è classificato come...
Sì, più o meno sì, cioè ci sono certe lingue che invece distinguono molto chiaramente, tipo hanno un genere per il maschile, un genere per il femminile, uno per gli oggetti, un altro perché il maschile del tedesco prende anche molti oggetti, molte altre cose che non sono necessariamente... Mentre altre lingue hanno un sistema di classificazione semantica molto più rigido. Quindi anche quando una parola nuova viene introdotta nel lessico, viene introdotta nella classe di flessione che gli viene assegnata a livello semantico. Quindi, sì, questo riguarda sempre appunto il fatto di esprimere l'informazione in maniera pertinente oppure no, e la scelta del maschile... Poi fa sì che ci siano dei fenomeni appunto di maggior frequenza di questo tratto, perché se voi vi ricordate l'informazione, cioè il tratto che si verifica meno frequentemente è quello che porta più informazione. e questo poi a livello di lingua crea una specie di loop, nel senso che viene usato quello perché ne porta meno e quindi lo osserviamo più frequentemente. Ecco, secondo me, cioè, tipo, questo è il tipo di ragionamento che andrebbe fatto quando noi andiamo a cercare che cosa c'è dentro gatto rispetto a gatta, signori rispetto a signore, e i meccanismi poi di derivazione che permettono di fare, non so, presidentessa, professoressa, avvocatessa, sono ancora più portatori di informazioni, quindi, cioè, forse è il caso di chiederci, è veramente questo quello che vogliamo, cioè, del tipo marcarlo oppure eliminare le differenze, queste sono questioni politiche, insomma, per la linguistica, non relativamente, cioè per la linguistica di questo tipo hanno relativamente poco interesse. Quindi, sì, beh, che poi non significa che non è bene in generale, ma per questa cosa, no. Ok, quindi le possibilità anche di combinazione del morfema hanno delle restrizioni, cioè non tutti i morfemi si possono combinare con tutti i morfemi. Quindi abbiamo principalmente dei tratti lessicali che permettono la combinazione o no. I tratti lessicali sono nel morfema lessicale, quindi a seconda di quello che c'è in quella parola la combinazione può essere svolta oppure no. Quindi io posso avere coniglio conigliera, caviglia cavigliera, ma se vedo un nome che ha il tratto di nome proprio, il morfema era non si può facilmente applicare. La stessa cosa riguarda anche la flessione, cioè vediamo che alcune flessioni sono un po' più infrequenti di altre, tipo due sedie va benissimo, due burri è un po' strano. Anche qui poi vedremo, spero che faremo in tempo, come effettivamente certe cose non siano necessariamente dei tratti, cioè dovute a dei tratti lessicali rigidi che non si possono mai cambiare, ma che sono invece dovute a delle proprietà che noi misuriamo nella lingua, ma che non hanno uno status di regola, perché quello che possiamo fare è molto più elastico di quello che effettivamente misuriamo e vediamo che è fatto. Oltre a questo ci sono degli impedimenti della fonologia, tipo il fatto di quando un verbo finisce in S bisogna stare attenti a metterci un morfema agentivo, e naturalmente noi non sappiamo cioè sappiamo descrivere una serie di regole, ma queste regole non sono rigide rispetto alle possibilità di combinazione, ci appoggiamo sempre al concetto di competenza del parlante nativo. Quindi queste descrizioni che adesso vediamo riguardano proprio un'idea di lingua tratta su questa classificazione. Poi, per vedere che cosa effettivamente succede nelle lingue, dovremo affidarci a dei sistemi di misurazione quantitativi, quindi a vedere su dei campioni di un set di occorrenze linguistiche quante volte si verifica la tale cosa, se si verifica il tale fenomeno, e avere, diciamo, per la linguistica un approccio delle scienze osservative, ma su larga scala. Quindi non più basarsi su io lo dico, quindi è ammissibile, ma su, non so, in un corpus che mi raccoglie 300.000 parole, quante volte vedo la parola X, con tutti i difetti che conseguono comunque a questo tipo di approccio. Vediamo prima però quali sono i vari tipi di combinazione che possono avvenire tra i morfemi. Quindi, anche in questo caso abbiamo una distinzione delle funzioni che possono avere i morfemi e del tipo di combinazione. Quindi possiamo avere combinazioni che riguardano la morfologia flessiva, la derivazione e la composizione. Queste vengono distinte rispetto intanto alla funzione che hanno nel sistema morfologico, che può essere quella di formare nuove entità lessicali e può essere quella invece di regolare i rapporti tra le frasi. Di conseguenza vengono utilizzati morfemi di tipo diverso, che hanno delle forme diverse. Ah, una cosa che mi stavo dimenticando di dire e che è abbastanza importante rispetto all'arbitrarietà del segno, scusate, torno indietro un attimo, è che i morfemi grammaticali sembrano avere una certa, rispetto a quelli lessicali che sono completamente arbitrari rispetto al loro significato, i morfemi grammaticali hanno delle forme che si assomigliano tutte tra le varie lingue. quindi prima fema lessicale di solito è una parola che può essere lunga o corta, fatta in maniere molto diverse. Il morfema grammaticale generalmente è una parte di parola corta e si trova molto attiva ai nomi a cui si riferisce, quindi c'è una certa, diciamo, coerenza tra il tipo di parole quando sono parole funzionali. Questo a maggior ragione ci suggerisce che siano molto vicine a livello cognitivo le cose che andiamo a vedere a quel punto, a quel livello. Quindi, arrivederci. Quindi il tipo di distinzione che possiamo fare tra le combinazioni appunto riguarda la funzione dei morfemi, il loro tipo e come vengono inserite a livello di combinazione di parola e poi di frase. A seconda appunto del tipo di funzione che hanno, sono le varie procedure morfologiche, sono processi liberi oppure opzionali. Sono opzionali quando servono a formare più lessico. Quindi, per esempio, la composizione è un processo opzionale. La composizione è un processo in cui due parole vengono unite per formarne una terza. Il nome composto come cassapanca è una nuova entità lessicale autonoma formata di due parole lessicali autonome. Un altro processo opzionale è la derivazione. La derivazione è quella che partendo da una parola lessicale si unisce un morfema di tipo derivazionale che modifica leggermente il significato di quello prima. Quindi possiamo avere per esempio dei diminutivi in cui il significato lessicale è conservato, ma c'è una modifica a livello del referente. Anche questo è un processo opzionale, perché nessuno mi obbliga a parlare di una cassetta al posto di cassa. Cioè è una cosa che viene scelta dal parlante. Quindi queste sono le parti un po' meno funzionali rispetto al sistema morfologico. Sono quelle che hanno a che fare, sono quelle che sono un po' più a stretto contatto con la parte della referenza. La flessione invece è la parte più funzionale, quella che costituisce un processo obbligatorio, almeno nelle lingue fusive come l'italiano. Obbligatorio perché la parola non, lessicale raramente, abbiamo visto, può occorrere in isolamento. Quindi il nome generalmente, il verbo sempre, sono delle parole lessicali che devono apparire flesse e quindi sempre in combinazione con il morfo flessivo. In questo senso appunto il processo è obbligatorio. Anche nell'inglese, anche nelle lingue isolanti, la flessione in un certo senso è un processo obbligatorio, però in quel caso è gestito da parole diverse, quindi è più un processo che riguarda la sintassi che la morfologia. Questo è importante perché poi vedremo che nei deficit neuropsicologici le lingue con flessione e le lingue che invece hanno sintattica per determinare lo stesso tipo di rapporti, per esempio tra soggetto e verbo, danno esiti diversi nei pazienti che parlano lingue diverse. Ok, fin qua ci sono domande? Benissimo, allora la derivazione e la composizione, dicevamo, sono dei nomi e sono delle strategie che permettono di creare nuove parole, tipo nuovi nomi. In altre lingue facilmente anche nuovi verbi. L'italiano non è una lingua che tende ad avere una grande tendenza alla composizione, altre lingue come il tedesco invece la realizzano in maniera produttiva praticamente sì, con grandissima frequenza, cioè qualsiasi parola può diventare un composto in tedesco, credo sia messa nell'ordine sintattico giusto. La derivazione invece appunto modifica alcuni tratti della parola lessicale che la presegue, che la segue, che la precede o che la segue, insomma dipende dal tipo di processo. Quindi la composizione, vediamo un po' più da vicino, è un processo che troviamo in moltissime lingue, in italiano ce ne sono pochi di composti, sono quasi tutti fissi ed è difficile crearne di nuovi, ma in tipologia la troviamo attestata variamente in varie lingue di molti ceppi linguistici. Le parole composte sono fatte di parole generalmente autonome, tipo appunto cassa più panca, pesce più cane. E quindi praticamente possiamo avere due parole che esistono anche in isolamento, che si uniscono a formarne una terza, che ha un significato a volte diverso, a volte invece più trasparente. Non andrei troppo a fondo nella composizione, ma insomma sappiate che, cioè, anche perché ce l'avete descritta più a fondo nel manuale, meglio di quanto possa spiegare io. Chiaramente nella composizione possono entrare varie cose, in italiano poche, appunto, in altre lingue invece la composizione è una parte importante e formativa, c'è cioè anche nel processo di frasi. Ci sono lingue che hanno parole fatte, cioè che hanno frasi fatte praticamente con la struttura di un'unica parola composta. O che possono appunto avere, diciamo, una stringa formata da più di due parole per formare un costituente, cioè si può andare avanti ad aggiungere morfemi. Dopo, sì, ci sono processi fonologici, vabbè, di riaggiustamento delle varie parole, in modo che appunto la stringa fonologica rimanga in accordo con le regole fonotattiche della lingua che si parla, quindi noi non abbiamo quasi mai gentile donna, ma abbiamo gentildonna, ossia c'è cioè una specie di amalgama fonologico per cui che ci sta proprio a indicare che quelle parole sono state messe in sequenza talmente di frequente che sono diventate una parola sola, quindi dando una specie di spia del processo di composizione. Sapere questo ci indica un po' che i processi non sono nemmeno così on e off, cioè il processo di composizione è anche esaminabile come una giusta posizione che avviene ad alta frequenza, almeno in italiano e ancora di più in altre lingue. Tipo in inglese abbiamo un sacco di espressioni sintattiche fatte di due parole separate che appunto non si scrivono attaccate, ma che sono di fatto composti e vengono rappresentati, diciamo, dal cervello di un parlante come composti, perché sempre la stessa struttura, la stessa frequenza, e quindi vengono un po' reinterpretati come composti. Quindi abbiamo costruzioni tipo race horse o horse race, che sono sì, composti di fatto, anche se sono fatti di due parole diverse. La composizione instaura, appunto, a seconda della giusta posizione delle parole, delle relazioni semantiche tra gli elementi del composto, e il fatto che questa relazione, sia sempre, intesa nello stesso modo fa sì che il composto, in un certo senso, diventi stabile e si lessicalizzi. Quindi noi sappiamo che cassaforte magari all'inizio era inteso come una cassa che ha delle particolari caratteristiche di essere rinforzata, però poi questa viene lessicalizzata e con cassaforte si intende un particolare tipo di cassa. Quindi c'è una parola che intende un particolare tipo di referente. In questo senso si parla di lessicalizzazione, quindi si crea un legame stabile tra un referente e un significante. C'è un significante, che in questo caso è un referente. Va bene, anche in questo caso il composto sappiamo che è una parola perché non può essere interrotto, tipo camposanto, se noi mettiamo dentro un'altra cosa non è più un composto, tipo campo molto santo non lo è più, mentre campo vasto può essere interrotto da un altro aggettivo, avverbio, quello che ci si mette in mezzo senza che venga violata la sua struttura. Quindi in un caso abbiamo un sintagma, nell'altro abbiamo un composto. Questo è un altro motivo per cui vediamo che i composti non sono semplicemente un blocco monolitico, ma ci sono delle parole che spesso, spesso troviamo giustapposte e si formano delle sequenze fisse che non sono proprio composte, ma quasi. Tipo cerniera lampo, sono due parole autonome che troviamo con tantissimi altri costituenti, ma se noi le troviamo giusto apposte hanno una forma, cioè, lessicalizzata. Cioè cerniera lampo vuol dire quel referente lì. E non è infatti interrompibile da altri costituenti. Quindi un'ultima nota sintattica, poi andrei un po' avanti sulla composizione, vedendo direttamente la testa del composto che cos'è, è che le parole vengono giustapposte nell'ordine che riflette l'ordine dei costituenti della lingua di appartenenza. Quindi in italiano generalmente c'è l'aggettivo che può seguire o precedere il nome, in inglese invece abbiamo sempre la stessa struttura sintattica a livello di elementi nel composto. Ancora più importante è il composto di tipo verbo-nome in italiano, in cui il nome è di solito l'oggetto del verbo, e abbiamo quindi composti tipo tosa erba, asciuga capelli, lava piatti, in cui abbiamo proprio la struttura verbo-nome che fa da specchio a verbo-oggetto. Infatti abbiamo quel nome lì del composto che di solito è l'oggetto del verbo. Anche se poi il composto vuol dire un'altra cosa, perché tosa erba vuol dire macchina che serve a fare l'azione di tosare l'erba. Però sempre la relazione sintattica rimane. E quindi la composizione si riflette questo prodotto, cioè questo processo più generale della struttura sintattica della lingua. In inglese avere questa struttura è importantissimo, perché proprio dalla struttura della lingua, cioè scusate, proprio dalla struttura che ha il composto si capisce qual è l'elemento che è modificato e quello che invece modifica. Per esempio appunto in race horse l'elemento modificato è a destra, sarebbe horse, quindi cavallo da corsa, mentre se noi abbiamo horse race l'elemento modificato è race. E quindi è proprio la struttura della sintassi che permette di comprendere qual è l'elemento dominante e l'elemento invece che modifica. Questa relazione è importante perché riguarda un elemento che nel composto è l'elemento che fa da testa. La testa è praticamente quell'elemento del composto che dal punto di vista sia semantico sia grammaticale funge da elemento dominante. Quindi dal punto di vista grammaticale, se il composto ha la testa, è quello che dà i tratti grammaticali. Quindi noi abbiamo cassaforte, in cui cassa è la testa, perché c'è un tipo di cassa, è femminile singolare, oppure quando viene flesso le casse forti è quello che dà praticamente l'informazione su che tipo di flessione avere, sul genere, numero, accordare quell'aggettivo. Dal punto di vista semantico potrebbe essere che la testa sia un iperonimo, tipo camposanto è un particolare tipo di campo, cassaforte è un particolare tipo di cassa. Quindi quando noi abbiamo un elemento che rispetto a tutto il composto, abbiamo uno dei due elementi che ha questo tipo di relazione qua con il tutto, questo elemento lo chiamiamo la testa del composto. La prossima volta, spero di arrivarci, vedremo che a livello di deficit neuropsicologico, spesso quando c'è un deficit tipo grammatico, la parte che viene conservata in un composto è la testa. Quindi se uno non riesce più a recuperare la parola composta, comunque rimane l'idea che sia un composto e la testa di solito è la parte che viene preservata. Questo. Ok, il composto può anche non avere la testa effettivamente, cioè spesso in italiano non ce l'ha, perché il tipo più frequente di composto è il composto verbo-nome, che di cui nessuna delle due parti può fare da testa, perché non può essere il verbo, perché poi il composto non è un verbo e non è il nome, perché poi la cosa di cui stiamo parlando semanticamente non è quella cosa lì. Se io dico tosa erba, non è un'erba, quindi erba non può essere la testa, ma non può essere tosare, perché il composto poi non è un verbo ed è il nome. Questo tipo di composti si chiama composto esocentrico e appunto è privo di testa, ed è uno dei motivi, la sua alta frequenza in italiano è uno dei motivi per cui in italiano si fa pochissima ricerca sulla testa dei composti, mentre altre lingue, insomma, hanno sfruttato questo sistema di indagine anche neuropsicologica per capire come vengono rappresentate, sì, le strutture sintattiche del composto a livello psicologico. Quindi, abbiamo visto che la composizione è un processo opzionale che riguarda, la formazione di nuovo lessico, che è più o meno produttiva, in italiano lo è poco, e, che riguarda soprattutto appunto la parte, lessicale, quindi, non c'è pochissima funzionalizzazione della composizione. La derivazione invece è un processo che va un po' più verso la funzionalizzazione, quindi noi quando andiamo a fare una derivazione inseriamo dei tratti che possono essere grammaticali. La derivazione infatti è la combinazione di un morfema lessicale, quindi di una parola lessicale con contenuto referenziale, e di un morfema derivazionale, quindi di un morfema che inserisce dei tratti grammaticali. Questo tipo di morfema cominciamo già a vedere che è funzionalizzato perché fa parte di una classe chiusa. Cioè, il numero di morfemi derivazionali che ci sono in una lingua è chiuso, non se ne possono aggiungere. E per il diminutivo ho, non so, ino, etto, uccio, eccetera, e non posso inventarmi un nuovo morfema derivazionale con cui creare delle nuove parole derivate. Quindi, cominciamo a vedere che rispetto alla composizione è un pochino meno, è un pochino meno opzionale, cioè è sempre opzionale, ma porta meno significato lessicale perché non serve a comporre nuove parole referenziali, ma serve a modificare delle parole che già esistono. Quindi, appunto, va in un ipotetico spettro di funzioni morfologiche, è un po' più verso la flessione, è più verso la composizione. La derivazione permette, appunto, di creare parole nuove seguendo alcune regole di formazione, cioè rispetto alla posizione dove può comparire il morfema derivativo e rispetto alla possibilità di combinarsi, perché appunto abbiamo visto prima ci sono delle restrizioni lessicali che non permettono a tutti i morfemi di stare in tutte le posizioni. Cioè, quindi avrò dei morfemi derivativi da verbo, altri che sono da nomi, alcuni che sono prefissi, altri che sono suffissi, a seconda della posizione che hanno rispetto al resto dei morfemi. Possono essere anche combinati in più di un morfema, formando quindi parole diverse. In particolare in italiano la derivazione è un processo abbastanza produttivo. Altre lingue, per esempio anche l'inglese, non hanno tantissima capacità di fare parole derivate. Per esempio l'inglese è quasi privo di suffissi per il diminutivo. Esatto. Sì, anche là. Che però appunto diventa, cioè è un po' meno funzionalizzato perché si può apparire nella stringa sintattica, come no. Ma appunto, essendo portatore di significato quasi sempre interpretato, la derivazione sì, è funzionale in un certo punto. Questa, è una cosa che forse vale la pena di tenere conto, no? Il fatto che siano processi opzionali fa sì che, il fatto che il parlante decida di mettere dentro quel morfema oppure no, nella sua, intenzione comunicativa, fa sì che questi morfemi derivazionali siano sempre interpretati. Cioè, al contrario della flessione, in cui appunto c'è il processo obbligatorio, quindi il significato può essere sottodeterminato, se io decido di dire cagnolino invece che cane, è perché la mia intenzione comunicativa vuole dare quello rispetto al referente, e quindi obbligandomi, cioè mettendo dentro una cosa, scusate, che non è obbligatoria, inserisco delle informazioni in più. Quindi, vabbè, a seconda dei vari tipi di morfema, qua appunto elenco, ma non vi chiederò, serve solo per fare un attimo una riflessione sulla propria lingua, ci sono diversi tipi di combinazione che possono occorrere a livello morfologico. Quindi abbiamo suffissi o prefissi a seconda della posizione del morfema, prima o dopo la parola lessicale, restrizioni di tipo fonologico nella possibilità di combinazione, e quello che è più importante e che ci interessa di più, restrizioni morfologiche semantiche. Questo tipo di livello tra la restrizione morfologica e semantica è abbastanza importante, perché poi se ne osserva anche una traccia a livello cognitivo, e riguarda il fatto che le parole siano, le formazioni delle parole siano in relazione con tutto il lessico. Quindi io posso avere una parola e una regola di formazione di parola che mi permetterebbe di creare una nuova parola lessicale. Quindi io ho il verbo rubare e ho il suffisso che serve a fare nomi di agente, tore, e potrei fare la parola rubatore. Però generalmente, se io ho una parola nel mio lessico che ha un significato molto simile, uso quella. Quindi il lessico non è solo un insieme di applicazioni, di regole per formare poi delle stringhe, ma tiene sempre presente le relazioni tra gli altri elementi del lessico prima di selezionare la parola referenziale. Quindi diciamo che il rapporto della lingua non è solo il rapporto della lingua con il referente, cioè del sistema di nomi con i referenti, ma anche del sistema di nomi con gli altri nomi che concorrono a voler esprimere gli stessi significati. Quindi rispetto alla possibilità di esprimere lo stesso significato con più nomi, avrò anche forme più frequenti, meno frequenti, più attestate, meno attestate, e sempre la possibilità di crearle, cioè non sempre, ma frequentemente la possibilità di creare lo stesso significato come applicazione di una regola oppure come recupero di una forma lessicale. Tuttavia, appunto, siccome la lingua è un sistema di simboli e regole, possiamo vedere questo sistema come un insieme di tendenze più che effettivamente delle restrizioni fisse. Cioè, se io dico rubatore, voi probabilmente capite di cosa sto dicendo. Perché? Perché questa parola viene smontata nelle sue sottoparti e le quali vengono interpretate. Questo è importante perché vediamo proprio che i modelli di accesso al lessico ci danno, nel caso di parole morfologicamente complesse, come possono essere derivati ma anche i composti, due tipi di accesso. Quindi, o almeno è più facile formalizzare così quello che succede. Cioè, noi possiamo recuperarle come parole lessicali intere, soprattutto questo avviene quando sono molto frequenti, perché abbiamo un vantaggio nel recuperarle intere e subito, oppure possiamo decomporle nelle loro sottoparti e poi fare un'operazione di interpretazione del significato combinato. Avere questi due metodi di accesso fa sì che poi ci siano anche delle, come dire, strategie degli utilizzi compensatori quando c'è un deficit linguistico, che vengono resi trasparenti, per esempio, nei casi di afasia, in cui magari non viene più recuperato il composto come parola intera, ma si riesce a recuperarne le sottoparti, ricordando che è un composto e poi componendo il significato in comprensione. Importantemente, vabbè, avete capito? Nel senso, okay. E queste proprietà sono soggette, cioè le proprietà distribuzionali di quanto si verifica una parola per composizione oppure per, cioè, diciamo, di quanto un elemento lessicale è soggetto essere recuperato intero oppure per scomposizione dipendono da alcune proprietà che non sono strettamente grammaticali, ma sono più che altro frequentistiche, cioè nel senso sono delle proprietà che si verificano nella lingua indipendentemente dallo stato grammaticale, ed è quello che poi faremo fra pochissimo, ed è una parte piuttosto importante di quando si va ad analizzare qualsiasi esposizione a uno stimolo linguistico. Per quanto riguarda i processi più strettamente morfologici, uno di questi è la produttività, cioè il fatto che una determinata regola venga utilizzata per la creazione di nuove parole. Per esempio, alcuni suffissi che una volta in fasi precedenti della lingua venivano utilizzati, adesso non sono più produttivi, tipo ado. Altri magari hanno dei picchi di produttività, per cui in un certo periodo tantissime parole vengono formate utilizzando quel suffisso là. Per esempio, in questo momento direi ansa. Quindi la produttività riguarda proprio il fatto che la regola possa venire applicata frequentemente oppure no. La frequenza invece della parola, e poi la vediamo molto meglio, riguarda il fatto che una parola composta semplicemente occorra tante volte oppure no. Questo non ha niente a che vedere con la sua produttività, nel senso che magari cioè in una fase precedente quella parola si è formata, è entrata nel lessico e viene utilizzata spesso, anche se magari quel tipo di morfema con cui è stata costruita in questo momento non è più produttivo. Quindi le due cose non vanno confuse, perché poi danno degli esiti diversi. Se noi vogliamo misurare, per esempio, in un test di produzione un morfema che è molto produttivo e magari non è frequente perché è recente, e un morfema che è molto frequente ma non è più produttivo in questa fase della lingua, vedremo che avremo degli esiti diversi, perché queste due operazioni sono spie di processi cognitivi diversi. Uno che avviene ancora e che è l'applicazione di una regola, l'altro che invece riguarda il recupero di una forma. Quindi non vanno confuse, insomma. Naturalmente è difficile misurare la produttività, perché la frequenza si conta, la produttività bisogna inferirla da una serie di altri calcoli, per esempio rispetto a quante sono le parole lessicali che si combinano con quel morfema in una determinata fase di lingua. Oppure, sì, insomma, è un po' più macchinoso, non è detto che sia giusto, come invece è, che non sia lampante come invece è lampante la frequenza di una parola. Infine, l'ultimo processo che vediamo rispetto alla morfologia in senso formale è la flessione, che abbiamo visto è un tipo di processo morfologico che non modifica il significato del morfema lessicale, quindi non modifica il significato della referenza. Quindi se io dico cane o cani, che sono due flessioni della stessa parola lessicale, intendo sempre quella cosa lì, cioè quell'animale lì. Quello che cambia è appunto una relazione, cioè una piccolissima modifica semantica, la quale però appunto coinvolge sempre e solo gli stessi ambiti. Quindi se io ho flessione del verbo per quanto riguarda il tempo e l'aspetto, per esempio il tempo, mettiamo, ho un tempo passato, presente o futuro, mettiamo insomma in una lingua X, e al mio tempo posso dare solo quei valori. Quindi in questo senso diventa importante il concetto di paradigma, cioè l'insieme delle forme che un verbo o un nome può avere, che riguardano tutta l'informazione che può essere contenuta nel sistema flessivo. Appunto questo tratto è obbligatorio, quindi di tutta l'informazione possibile non è detto che ne venga scelta una. Perché appunto l'importanza della flessione è che è un tratto funzionale e quindi va messo per il rapporto all'interno della frase. Questo fa sì che io debba dargli un valore anche quando non voglio codificare l'informazione che c'è dentro. Questo succede molto più spesso di quanto sembri in realtà, perché se io dico una frase tipo domani vado, dovrei dire domani andrò, cioè il futuro sarebbe, se io volessi codificare la stessa informazione nel verbo, dovrei usare il tempo futuro. Invece quell'informazione là è gestita dall'avverbio. Quindi io metto un tempo verbale che, in cui esprimo poca informazione, che è il presente in questo caso, cioè fa una specie di valore di default, come fa il maschile nel caso del nome. Quindi io metto dentro, scusate, non ho neanche un po' d'acqua, avete? Beh, no, va bene, porta. Sì, poi fa poco. No, figurati. Sono completamente dimenticata. Quindi mettiamo, è possibile mettere, siccome la flessione è obbligatoria, un valore che non è sprecato informazione. E questo fa sì che la flessione diventi una cosa estremamente, diciamo, complicata da un punto di vista di informazione, perché abbiamo lo stesso segno che si riferisce a significati diversi o addirittura a un'assenza di significato, che, insomma, complica abbastanza l'interpretabilità della flessione. E allora com'è che ci capiamo lo stesso? Probabilmente perché appunto l'informazione che è gestita dalla flessione è principalmente funzionale, e quello che è l'informazione referenziale, che è opzionale, comunque ha la possibilità di essere espressa tramite altre parti del discorso, perché io, appunto, per dire che, per dare un'intenzione di futuro a domani vado, ci ho messo il domani, che poi vabbè aggiunge anche delle informazioni in più rispetto a un andrò semplice, ma c'è del, sì, non possiamo dire due espressioni esattamente equivalenti, cioè.
Non è che sia una corretta e una sbagliata, semplicemente una ha meno informazioni ed è più diretta. Però io mi metto nei panni di chi sta studiando l'italiano e, tipo, penso che una cosa del genere non la capisce, che domani vado e domani andrò, cioè.
Sì, oddio, potrebbe essere.
Perché vedete il presente di quando si sclera.
Sì, oddio, in realtà...
Oppure dite la regola che quando c'è l'avverbio va bene che usi il presente, perché c'è già l'avverbio che ti dà il tempo.
Sì, anche fenomeni di sottodeterminazione in realtà ci sono in tutte le lingue, per cui uno ce lo dovrebbe avere, però appunto apprendendo la lingua tramite regola è quello il punto.
Sì.
E poi vado, appunto, è una forma che sottodetermina perché porta poca informazione. Se io invece dico domani andavo, che è un'informazione, no, ma non è neanche l'esempio giusto, aspetta che trovo un altro. Sì, comunque è per dire che è una forma flessiva che è interpretata o porta la stessa informazione, quindi domani andrò, che è giusto, o non ne porta, quindi va bene, quindi domani vado è giusto. Se invece dici domani andavo, se c'è un'informazione ed è discordante, allora c'è questo clash di referenza.
Ok, in realtà volendo non c'è unione neanche tra domani vado, perché uno è al futuro e uno è al presente.
Sì, però quel presente praticamente non è più un presente,
è
diventa una cosa vuota,
tipo.
Sì. Okay. Esatto, si diventa un neutro del verbo. Che è quello che poi, vabbè, succede in altre forme verbali, tipo quando faccio le costruzioni con il sì, tipo si devono prendere queste cose, cioè viene accordato col soggetto, ma in realtà quello non sarebbe il soggetto della frase. Vabbè, ma insomma, sì, non complichiamoci la vita, cioè questo per dire che la flessione è un tratto obbligatorio, e quindi essendo obbligatorio serve a rapporti funzionali, e quindi servendo a rapporti funzionali, delle volte il suo significato semantico proprio viene svuotato, non di tutti i morfemi, ma di quelli che portano, cioè ne viene scelto uno del paradigma di solito come portatore di poca informazione, e funge da default quando le altre cose, quando l'informazione magari è portata da un'altra parte, oppure quando quando non voglio codificare quell'informazione lì. Tipo la terza persona del sì, appunto, si va, si fa. Ok, quindi rispetto alla flessione, appunto, abbiamo pochissime categorie che sono realizzate in una lingua e che costituiscono un insieme chiuso. Quindi vediamo brevissimamente la tipologia, che cosa troviamo in questo insieme chiuso nelle varie lingue. Nelle varie lingue troviamo, per quanto riguarda il nome, la flessione di numero principalmente, che è una delle categorie tipologicamente più diffuse e che riguarda spessissimo singolare e plurale, cioè una grandissima parte di lingue c'è solo singolare e plurale nella flessione, ma in altre lingue abbiamo anche altri valori, per esempio c'è un valore per indicare esattamente due come in greco, antico perché adesso l'ha perso, che si chiama duale. Alcune lingue hanno il triale, quindi per indicare esattamente tre, e alcune lingue hanno anche un morfema, cioè proprio grammaticale, come singolare e plurale per indicare tanti pochi. Questo sì, ci dice ancora di più in realtà sul rapporto tra lingua e cognizione numerica. Però appunto per dire che nel paradigma quelli sono i valori che ci possono essere, solo quelli. La flessione per numero è particolarmente pervasiva di tutto il sistema linguistico, di tutto il sistema grammaticale, perché si trova non solo nei nomi, ma anche il verbo marca il numero. Quindi abbiamo di solito in moltissime lingue una flessione per tre persone, quindi la prima, la seconda, la terza, e che però a sua volta ha uno split per singolare e plurale. Quindi il numero è una categoria sì, universale, non solo all'interno delle tipologie, quindi nelle varie lingue, ma anche all'interno della stessa lingua. Poi il nome può avere flessione per genere, che in italiano è maschile e femminile, ma appunto in questo caso non c'è più la trasparenza semantica che ha il numero. Cioè maschile può non essere un referente maschio, femminile può non essere un referente femmina, e anzi il genere è un grandissimo, ha un sistema fortemente idiosincratico, per cui ci sono tanti generi, cioè il genere è molto più spesso non interpretato di quanto sia interpretato. Questo perché? Perché è interpretato solo in una piccola parte del lessico degli animali, animati comunque, o umani o animali, insomma. Quindi abbiamo forme come gatto o gatta, in cui c'è l'opposizione di significato, non so, bambino o bambina, in cui c'è la stessa opposizione, ma poi abbiamo tantissime altre forme in cui lo stesso tratto è gestito dal lessico. Per esempio abbiamo mucca toro, che sono due parole lessicali diverse, e quindi in questo caso non viene sfruttata l'opposizione morfologica per fare l'opposizione di referenza. Oltre a questo c'è anche il fatto che la grandissima parte del lessico non è fatta di nomi animati, ma è fatta di questi nomi in cui il genere non è interpretato semanticamente, tipo sedia e divano. Per complicarci ancora la vita, ma questa è una cosa molto marginale nel lessico, il genere gestisce anche degli altri tratti a livello di posizione. Quindi abbiamo frasi tipo il buco la buca, fosso la fossa, in cui generalmente il femminile indica la parte più estesa, cioè come un tratto di quantificazione che viene gestito dal genere, e poi quei sottosistemi melo, mela, che unico dell'italiano e di poche altre lingue romanze, insomma, quindi non è certamente una cosa universale della lingua, però serve a dire che anche eventualmente dei tratti lessicali a volte emergono nella grammatica, ma quando lo fanno sicuramente non lo fanno, cioè perché c'è questa possibilità della lingua, ma quando lo fanno sicuramente non lo fanno a livello universale, quindi restano un po' po' marginali. Quello che invece noi dobbiamo andare a vedere per vedere se delle proprietà linguistiche sono anche possibilmente proprietà cognitive è vedere universalmente che cosa succede molto più frequentemente di altre cose. In altre lingue l'opposizione di genere è ancora diversa, cioè non è più maschile e femminile come in italiano, ma ci sono altri valori tipo il neutro, oppure vengono grammaticalizzati altre posizioni. Quindi non abbiamo più maschile e femminile, ma abbiamo per esempio una flessione per i nomi animati e un'altra per i nomi inanimati. E ci sono sì, vari sistemi, tipo questo del DeepL è abbastanza famoso tra i tipologi perché ha una classificazione semantica abbastanza rigida, e però sì, diciamo che quello che va dentro non è necessariamente semanticamente collegato, cioè semanticamente così vicino. Questo perché? Perché probabilmente cioè, entrano anche dei fattori culturali, anzi sicuramente entrano anche dei fattori culturali nell'assegnare prossimità semantica o meno a qualche referente. Tipo appunto vediamo che nella prima classe ci sono gli animati e gli uomini, nel secondo le donne, ma anche determinati tipi di animali, poi il terzo è per le cose che si mangiano, il quarto è tutto il resto. Quindi comunque c'è una classificazione che a noi potrebbe anche sembrare strana, ma riguarda dei tratti, non so, di prossimità, di vicinanza, qualche variabile che riguarda comunque la sopravvivenza, perché riguarda appunto il fatto di poter mangiare o non mangiare quella cosa, poi determina. Quindi effettivamente in questo caso è utile chiederci se questo tipo di grammaticalizzazione rifletta la grammaticalizzazione di un tratto saliente, no? Ok, poi ultime cose sulla flessione. La flessione noi l'abbiamo vista che ha un morfema con un contenuto fonologico, quindi i nostri morfemi in italiano hanno un contenuto o a seconda di prima, seconda persona, eccetera, c'è sempre una parte fonologicamente espressa attaccata al morfema lessicale. In altre lingue non è detto che siano così, per esempio in inglese il singolare non ha il morfema rispetto all'opposizione col plurale. Questa cosa può succedere, succede molto di frequente in altre lingue e si chiama morfema zero. Quindi è importante notare che quello che è rappresentato da zero nel sistema di paradigma è anche quello che porta meno informazione ed è quello che tende a prendere il default. Quindi se io aggiungo qualcosa, aggiungo dell'informazione e creando una forma anche distributivamente meno probabile. Quindi l'informazione in più è sempre realizzata con un costo aggiuntivo. Che è una cosa che si vale in generale e ne vediamo un'applicazione particolare nel caso dell'alternanza morfo zero, morfo realizzato. Infatti quello che porta meno significato, significato generico per esempio di singolare, cioè c'è il singolare sincretico con un default ed è quello senza morfema, mentre il significato in cui il morfema è interpretato è plurale. È chiara questa cosa?
Morfo zero. Il
morfema zero non è, cioè, è un morfema non che non ha contenuto fonologico, cioè non si dice, tipo se io dico book è come se avessi book zero. Questa cosa è comoda da teorizzare perché poi nelle afasie vedremo che le lingue che hanno morfo zero hanno gli afasici che sono madrelingua di lingue che hanno il morfo zero hanno un comportamento leggermente diverso nella realizzazione del linguaggio patologico rispetto a quelli che parlano lingue che invece hanno morfologia come
esempio,
la nostra.
Un madrelingua inglese che proprio in Italia subisce una afasia potrebbe dire casi e non
oddio aspetta no però una fase con lingue secondo me
siamo
stranissima. Okay, però una fase con inglese generalmente al posto di dire books o di flettere il verbo che ha il morfo appiccicato, lo elimina, mentre una frase in italiano mette la forma meno con minor contenuto semantico. Quindi invece che dire Gianni correva, dice Gianni corre, mentre un inglese invece che dire no, correre non va bene a questo punto, sì, John went, dice John go. No, non va bene questo esempio, vorrei un verbo regolare.
No.
Sì, ecco, sì, ecco così. Quindi la tendenza delle lingue che hanno morfo zero è ricercare quella forma con quella che porta minor contenuto informativo, mentre le altre lingue che hanno flessione obbligatoria lo stesso cercano le forme flesse con minor contenuto informativo se non c'è da mettere la flessione, ma ne pescano una nel paradigma. Qui nel paradigma ce n'è una che non ha contenuto fonologico e tendenzialmente viene presa quella come default, sia nei casi di sottodeterminazione dell'informazione sia nei casi poi spessissimo di linguaggio patologico di tipo grammatico. Quindi finirai con la flessione, non ce la facciamo. Ok, quindi la flessione ha dei tratti appunto grammaticali che hanno delle proprietà contestuali astratte di modifica e soprattutto delle proprietà funzionali. Cioè la flessione, ed è questo l'importante, è obbligatoria perché per le categorie che sono previste dalla lingua, perché permette, cioè è il primo step della situazione, del pattern di dipendenza dalla struttura. Quindi i tratti flessivi cambiano a seconda delle varie lingue e vengono assegnati a seconda della classe grammaticale, quindi ci sono dei tratti da nome che sono già nel loro caso, i tratti grammaticali, c'è cioè per la categoria grammaticale e per il vario e per il contesto. Quelli che dipendono dal contesto sono quelli che dipendono dalla referenza. Quindi sono io che scelgo se il mio verbo lo metto al presente o al passato a seconda di quello che dire. Gli altri invece sono quelli che sottendono all'obbligatorietà della flessione. Quindi concludiamo vedendo le parti del discorso, che sono una cosa che avrete già presente perché è una cosa abbastanza consolidata e sono anche intuitiva. Le parti del discorso sono dei vari tipi di parole che possono avvenire, che possono occorrere nelle lingue. Quindi l'utilità di teorizzare una divisione del lessico di questo tipo dipende per le informazioni che queste possono passare poi alla sintassi, per esempio. Tipo l'ordine delle parole nelle frasi e la possibilità di una parola di occorrere in un determinato contesto. Quindi io non posso dire per esempio la scoprirono dell'America, perché la richiede in quella posizione sintattica un nome. Ma questo è abbastanza intuitivo. Servono per la morfologia perché sottendono alle parti che sono o meno combinabili. Ok, quindi abbiamo dei morfemi che possono combinarsi con alcune parti e non con altre parti del discorso. Quindi abbiamo una specie di divisione ideale del lessico. Queste parti possono essere invariabili, quindi non essere soggette a flessione. Vediamo che queste parti qua hanno tutte una stessa caratteristica, cioè non variano per quanto riguarda il contenuto referenziale. Quindi abbiamo, vabbè, particelle, interiezioni varie, e poi delle parti che sono invece funzionali, che sono le posizioni e le posizioni. Queste parti sono completamente funzionali, cioè è vero, esprimono una parte di relazione semantica, tipo sotto, sopra, di, da, ma sono quelle più funzionalizzate, perché sono quelle che servono a legare le varie altre parti del discorso ed esprimere le relazioni in cui stanno. Quindi vediamo che all'interno del linguaggio c'è una parte insomma sempre più referenziale e poi c'è una specie di gradatum che va verso una parte sempre più funzionalizzata, e le varie parti del discorso si situano un po' a diversi livelli su questa ipotetica scala. Abbiamo visto anche prima che ci sono le classi chiuse e le classi aperte, di cui le classi chiuse, vedete qua, sono quelle un po' più funzionalizzate, mentre nelle altre si può sempre aggiungere lessico perché abbisognando di nuovo contenuto referenziale possiamo mettere dentro una parola che significhi quello. Sono le stesse in tutte le lingue? Questa è una domanda che sta alla base di quello che si chiama poi tipologia linguistica, che è appunto il fatto di studiare le lingue a seconda del modo che hanno di esprimere le relazioni tra le parole e quindi dei vari tipi di parti di discorso che ci sono nelle lingue. In generale le lingue differiscono per le loro proprietà morfologiche, ma entro appunto un certo range. Quindi le lingue realizzano i rapporti come sottoparti di parole, quindi essendo lingue fusive, oppure come combinazioni di parole. Il tipo che realizza le parole con combinazione di parole si chiama tipo isolante, ossia la maggior parte delle parole sono morfemi liberi, quindi possono comparire in isolamento e hanno pochissima variazione fonologica quando sono giustapposte con altre parole. Quindi per esempio il cinese è una parola così, una lingua così, cioè ha un insieme di elementi sintattici, quindi compaiono in isolamento e a seconda del loro ordine, della loro stringa, modificano gli elementi che vengono dopo. Ma quello che è importante è che questi elementi possono apparire anche da soli, cioè una loro autonomia sintattica. Il tipo agglutinante è uno scalino successivo a questo, perché ecco, i morfemi che compongono le parole sono riconoscibili in isolamento, sono stabili fonologicamente e sono sempre nelle stesse posizioni, quindi condividono alcuni tratti con le lingue isolanti, ma non possono comparire in isolamento, quindi sono morfemi legati, sono veramente parte della flessione del verbo, ma sono sempre uguali, cioè del verbo, del nome. Per esempio la flessione del turco, vediamo che questa è la parola Adam, che significa uomo. Qua al morfo 0, vedete, è da sola, questo è il morfema di plurale, e a seconda del caso vengono aggiunte le altre marche. Quindi io ho il genitivo Adam in e Adam lar, che è il plurale, quindi ho un genitivo plurale che è fatto dalla combinazione dei due. Quindi vedete che la forma fonologica è la stessa, il significato è stabile, la posizione è stabile, però questi morfemi qua non possono stare da soli. E questa è una lingua, lingua di questo tipo qua, sono di tipo agglutinante, tipo anche l'ungherese è una lingua di questo tipo qua, che di solito però agglutina verso sinistra, se non sbaglio. Quindi avete invece questa situazione qua, prefissi. Infine il tipo flessivo fusivo, che è quello di cui fa parte anche l'italiano, di cui fa parte il latino e gran parte delle lingue indoeuropee antiche, in cui tutti i rapporti sono gestiti all'interno di uno stesso morfema, che spesso ha anche molto riaggiustamento fonologico, quindi è abbastanza opaco quello che c'è dentro quel morfema lì. Per esempio nella A di canta abbiamo tutte queste relazioni funzionali, quindi il significato di tempo, di persona, di aspetto, di presente e di coniugazione, che è una cosa assolutamente formale e priva di significato referenziale. Quindi le varie strategie che le lingue hanno per definire il rapporto tra le parole sono diverse. Ah, poi vabbè, c'è anche il tipo incorporante, che praticamente è in cui le parole sono praticamente stringhe di composti. È un po' anche difficile da definire. C'è una via di mezzo tra il tipo fusivo e il tipo flessivo. è tipo, scusate, agglutinante. Ma vabbè, quello che è importante è che, nonostante le lingue abbiano tante strategie diverse per la formazione delle parole, in tutte le lingue naturali c'è un livello della morfologia, cioè c'è un livello in cui i suoni costituiscono delle unità minime di significato che poi si compongono tra di loro. Che queste unità minime poi possano apparire in isolamento oppure no, cambia a seconda del tipo di lingua, però tutte le lingue hanno un livello della parola, tutte le lingue hanno un livello lessicale, tutte le lingue hanno morfologie. Detto questo, appunto, abbiamo visto dei tipi, ma i tipi non sono rigidi, cioè tutte le lingue hanno una prevalenza, ma non tutte le lingue utilizzano una sola strategia, proprio perché appunto le strategie sono più o meno universali e trasversali. Quindi il livello tipologico ancora una volta ci dà un po' un'idea di quello che dovrebbe essere la spia di un processo cognitivo. Cioè il fatto che le lingue siano delle realizzazioni particolari di qualcosa che è universalmente valido come la facoltà di linguaggio. Ok, la prossima volta riprendiamo con il livello di rappresentazione cognitiva del livello di morfema e soprattutto del livello lessicale, perché noi abbiamo visto quali sono descrittivamente, quali sono i processi che si riferiscono alla formazione idealmente, no? Cioè, le parole sono fatte così, ma che cosa succede effettivamente quando noi andiamo a recuperare? Cioè, è tutto qua quello che vediamo nel recupero lessicale. Vedremo di no, perché effettivamente ci sono delle altre proprietà degli stimoli linguistici che non sono strettamente proprietà grammaticali, come per esempio il fatto di una parola di essere frequente oppure no, di una parola di essere stata acquisita presto oppure tardi. E tutte queste proprietà, che non sono proprietà grammaticali della lingua, cioè della parola, non sono proprietà, sì, core, intrinseche alla grammatica della lingua, hanno un effetto comunque molto pesante nei processi cognitivi che riguardano la produzione e la comprensione dello stimolo linguistico. Quindi anche tutta le teorie che possiamo fare sulle rappresentazioni, sul fatto di avere una rappresentazione mentale degli stimoli linguistici, dipendono anche da saper valutare questi effetti al netto degli effetti più generali di processi cognitivi legati al linguaggio, che sono quelli che inizieremo e finiremo di vedere la prossima volta.